In altre parole.
Uno dei temi più attuali e più caldi nel vero senso della parola è sicuramente quello dell'ondata di calore che sta attraversando l'Europa, ma non soltanto. L'avrete sentito, nei Grigioni in Ticino l'allerta canicola è stata prolungata fino al 17 luglio. Un articolo del Guardian dell'8 luglio ci avverte che lo stato dei mari e degli oceani europei con riscaldamento sta attraversando una crisi climatica allarmante caratterizzata da temperature senza precedenti. Infine, l'Internazionale ha ripubblicato qualche giorno fa un articolo di Christoph Gersch, uscito sul settimanale svizzero Das Magazin, il grande disgelo, il permafrost si sta sciogliendo, cosa si nasconde al suo interno e cosa c'entra Blatten con tutto questo, scrive il giornalista svizzero. Sono queste le notizie che hanno colpito particolarmente Marta Buoro, l'ospite di questa settimana del nostro spazio dedicato all'opinione. Diamole subito il benvenuto. Buongiorno Marta Buoro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Marta Buoro, come dice un titolo ironico che circola nel web, questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Si fa evidentemente riferimento alla crisi climatica. Lei dice però che la notizia sull'ondata di calore non racconta solo il clima, ma racconta soprattutto il territorio. Cosa intende?
Sì, queste notizie mi hanno colpito perché sembrano notizie molto diverse, in realtà penso raccontino la stessa cosa, cioè raccontano come funziona il territorio. Noi siamo abituati a osservare il paesaggio come uno sfondo, io credo invece che il paesaggio sia una grande infrastruttura vivente. Il mare scambia calore con acqua e con l'atmosfera, le montagne immagazzinano il ghiaccio e regolano i corsi d'acqua, i suoli assorbono l'acqua piovana e gli alberi la restituiscono all'aria. Quindi il paesaggio, è chiaro, non è una fotografia, è un sistema vivente in cui il mare, il ghiaccio, il suolo, l'acqua, la vegetazione, l'aria lavorano continuamente insieme. Questi processi sono quasi sempre invisibili, eppure è da loro che dipende l'equilibrio dei luoghi che abitiamo. Per questo, da architetta paesaggista, quando leggo queste notizie non vedo emergenze diverse, vedo un unico sistema che ci sta raccontando come sta cambiando il paesaggio, inteso proprio come il sistema di relazioni tra natura e le attività umane che rendono possibile la vita quotidiana. Il mare funziona un po' come un grande serbatoio di calore, durante l'estate assorbe enorme quantità di energia dal sole e lo restituisce lentamente all'atmosfera, allo stesso tempo facendo evaporare l'acqua la rifornisce continuamente di umidità. Ed è da questo equilibrio che dipendono il clima, le precipitazioni e in parte anche l'intensità delle ondate di calore. Quindi quando cambia il mare non cambia solo l'ecosistema marino, ma cambia il funzionamento dell'intero sistema territoriale. E nel reportage di Christoph Gersch, che parte proprio dalla tragedia di Blatten, gli scienziati non dicono che quel crollo sia stato causato direttamente dal cambiamento climatico, ma dicono qualcosa di ancora più interessante. Il riscaldamento sta modificando gli equilibri fisici del territorio alpino. Quindi quello che per secoli abbiamo pensato come la parte più stabile del nostro paesaggio, le montagne, scopriamo oggi che invece ciò che sembrava immobile è in trasformazione.
E cosa succede quando il terreno si scongela?
Dunque, il permafrost è il terreno che rimane congelato in modo continuo per almeno 2 anni consecutivi. Nelle Alpi si trova soprattutto alle quote più elevate e per migliaia di anni ha funzionato come una sorta di cemento naturale del territorio. Oggi gli studiosi preferiscono parlare di un sigillante, cioè il permafrost mantiene stabile l'interno della montagna, limita l'infiltrazione dell'acqua e contribuisce all'equilibrio dei versanti. Quando questo terreno si riscalda e si degrada, non si scioglie soltanto il ghiaccio, ma cambia il funzionamento della montagna. L'acqua penetra nelle fratture della roccia, aumenta la pressione interna e quindi può favorire frane, crolli e altri fenomeni di stabilità. Quindi possiamo pensarlo come un'infrastruttura naturale invisibile, non la vediamo, ma quando viene meno tutto il territorio comincia a comportarsi diversamente.
Ci sono anche degli organismi all'interno di questo, ancora più diciamo longevi delle tartarughe, scrive Gersch, in questo permafrost, che sono stati insomma conservati e isolati, no? Anche per un grande periodo, un lunghissimo periodo di tempo. E che ruolo ha, secondo lei, questo elemento invisibile nel modo di pensare e costruire il paesaggio alpino? E cosa significa perderlo, secondo lei?
Trovo affascinante che il permafrost sia spesso descritto come una memoria del passato. Da paesaggista però mi interessa soprattutto il suo ruolo nel presente, cioè non è solo un archivio biologico, ma è questa struttura invisibile che funziona perché mantiene in equilibrio il territorio ed è anche una memoria costruttiva. Quindi, se per migliaia di anni ha costruito il paesaggio alpino così come lo conosciamo, quando quella memoria si scioglie, non perdiamo soltanto del ghiaccio, ma cambiamo la nostra percezione e soprattutto dobbiamo imparare di nuovo come funziona la montagna.
E Gersh chiude il suo articolo con questa affermazione, ma l'ha detto anche lei prima, ci voglio tornare, le Alpi hanno perso il loro equilibrio, ma i nostri occhi continuano ad apparire come il paesaggio intatto di sempre, i suoi occhi no, mi pare aver capito Buoro, e che ripercussioni hanno questi eventi sulla nostra vita?
È una frase molto potente quella che ha citato, perché le montagne sembrano identiche, ma sotto la superficie stanno cambiando. Ed è proprio questo il lavoro di un paesaggista, cercare di leggere le trasformazioni che spesso diventano visibili solo quando producono un'emergenza. Il territorio parla molto prima delle cronache. Nel nostro lavoro di architetti paesaggisti siamo abituati a leggere il territorio come un sistema. Per questo, quando parliamo di ondata di calore, non possiamo pensare subito al termometro, ma penso al suolo, all'acqua, ai materiali, agli alberi, all'aria. Penso soprattutto a come funziona un territorio, perché gli stessi processi che osserviamo sulle montagne li ritroviamo con forme diverse anche nelle nostre città.
Per esempio,
Le città possono essere parte del problema perché l'ondata di calore la sentiamo principalmente in città, che poi è il nostro habitat quotidiano, è l'ambiente che abbiamo costruito insieme come comunità umana perché abbiamo scelto di vivere concentrati in un unico luogo. Però possono anche diventare le città parte della soluzione, dipende da come le progettiamo. Cioè, quando diciamo che una città è troppo calda, in realtà stiamo dicendo che qualcosa nel suo paesaggio non sta più funzionando. Abbiamo impermeabilizzato il suolo, sostituito la terra con asfalto e cemento, ridotto gli alberi, interrotto il ciclo naturale dell'acqua, impedito all'aria di circolare. Le superfici oggi accumulano calore durante il giorno, lo restituiscono lentamente durante la notte ed è proprio in questo modo che si formano le isole di calore urbane. In più c'è il paradosso che più aumenta il caldo, più raffreschiamo gli edifici, ma molti impianti di climatizzazione espellono all'esterno altro calore, quindi contribuiscono a surriscaldare lo spazio pubblico. Quindi la domanda non è soltanto quanto aumenteranno le temperature, la domanda è se i territori che abbiamo costruito funzionano ancora nel modo per cui erano stati progettati. Ed è proprio qui che entra in gioco il paesaggio. Se pensiamo a un grande albero, siamo abituati a dire che fa ombra, ed è vero, ma fa molto di più. Attraverso l'evapotraspirazione l'albero restituisce all'atmosfera l'acqua che il suolo ha immagazzinato. Per trasformare quell'acqua in vapore serve energia e quell'energia viene sottratta all'ambiente sotto forma di calore. Ed è lo stesso principio che ci fa sentire fresco quando evapora il sudore dalla nostra pelle. E la cosa più interessante, ad esempio, su questo tema l'ETH di Zurigo e Levaga ha dimostrato in un recente studio che gli alberi raffrescano davvero solo quando hanno acqua a sufficienza. Se il suolo è secco, riducono l'evapotraspirazione e perdono gran parte della loro capacità di raffrescare. Questo vuol dire che una superficie asfaltata o un prato all'inglese, se non è ben irrigato, ha lo stesso calore che può emettere una superficie pavimentata o impermeabile. Quindi il protagonista non è l'albero, ma è il processo, il suolo che trattiene l'acqua, l'acqua che si infiltra, la vegetazione che la restituisce all'atmosfera e l'aria che può circolare. Ed è proprio questo sistema che da decenni l'architettura del paesaggio riconosce come una vera infrastruttura, un'infrastruttura paesaggistica. Perché progettare il paesaggio non è aggiungere natura in città, ma è progettare quei processi naturali che permettono alla città di continuare a funzionare. Quindi penso che forse sia questa la lezione che ci lasciano tutte queste notizie. Il mare, le Alpi, le città non raccontano tre storie diverse, raccontano come funziona il territorio, ci ricordano che il paesaggio non è ciò che guardiamo, ma è ciò che spesso in silenzio rende possibile la nostra vita quotidiana. E ce ne accorgiamo purtroppo solo quando smette di funzionare.
L'ondata di caldo, abbiamo parlato di ondata di caldo e di territorio nella nostra prima puntata con Marta Buoro. Grazie Marta Buoro, noi ci risentiamo domani, buona giornata e ci sentiremo domani con un nuovo tema scelto da lei. Grazie.
Grazie, grazie a voi.